Noi studiamo il libro di Baal HaSulam, introduzione al libro dello Zohar, pagina 451.61. Si può vedere la trasmissione sul sito CAP TV, domande e scelte saranno fatte in diretta. Lavori di Baal HaSulam, introduzione al libro dello Zohar, punto 69. Bravo. Io mi rivolgo a tutti i nostri amici, non ha importanza in quale lingua, loro parlano. Cercate che questa fine dell'introduzione del libro dello Zohar, dal punto quale? Samachet 66? No, dal 66 fino alla fine. Cercate di riscrivere questa cosa in maniera semplice, adatta per tutti. Controllatela come si deve e poi dopo espandetela e distribuitela dappertutto e divulgatela dappertutto i posti che è possibile. Questo è obbligatorio che sia, che tutti sappiano quello che succede nel mondo. Perché e come mai? Prego, lettura testo 69. Dal detto è saputo che in tutto il mondo c'è anche parte interna ed esterna. Ed in corrispondenza a questo, nello studio della Torah ci sono sempre questi due gradi. E se l'uomo ingrandisce i suoi sforzi nello studio della parte interiore della Torah e dei suoi segreti, allora in questa misura lui viene portato al fatto che la parte esterna del mondo, che è la nazione di Israele, lo eleverà al di sopra di quella esterna, che è la nazione del mondo. E tutte le nazioni del mondo riconosceranno la prevalenza della nazione di Israele su di loro, finché non si adempirà ciò che è detto, e prenderanno la nazione di Israele e la porteranno al posto suo, e la casa di Israele li accetterà come eredità sulla terra del Creatore. Ed inoltre è detto, così come ha detto il Creatore, ecco, io ho allungato la mano mia verso la nazione e dalle tribù leverò la mia conoscenza e porterò i figli tuoi nel campo e le figlie tue saranno tutti portati sulle spalle. Ma se che Dio non voglia, al contrario, un uomo dalla nazione di Israele trascura la parte interiore della Torah e i segreti suoi, parlando della direzione dell'anima nella scala dell'elevazione e anche il significato e il gusto dei precetti riguardante la parte esterna della Torah, che parla soltanto dell'adempimento meccanico loro, e se non se ne occupa della parte interiore della Torah, però non dedica tempo minimo abbastanza sufficiente come se fosse qualcosa di importante, la considera insignificante, allora porta all'abbassamento della parte interiore della Torah fino ai livelli più bassi in tutta la nazione di Israele e si rinforza la parte esterna delle nazioni del mondo, che umilieranno e trascureranno e disprezzeranno i figli di Israele considerandoli qualcosa di non necessario, qualcosa di superfluo che assolutamente il mondo non ha bisogno. Rav, Israele e le nazioni del mondo, qui c'è una divisione. È chiaro che riguardante lo scopo della creazione è colui che si muove verso l'internalità e Sharkiel, quello che no. Lettura testo. Ed inoltre questo fa portare al fatto che la parte esterna delle nazioni del mondo si rinforzano al di sopra della loro parte interna stessa, in tal maniera che i peggiori di loro, i distruttori cattivi, i criminali del mondo, si rinforzeranno sempre di più, elevandosi al di sopra delle parti interiori che sono giuste delle nazioni del mondo. Ed ecco che allora viene una grande distruzione e uccisione. Ciò che fu testimonianza alla nostra generazione, e che ci perdoni il nostro artefice da adesso in poi. E si vede che la liberazione della nazione di Israele, tutta la sua grandezza, dipende soltanto dallo studio del libro dello Zohar e della parte interna della Torah. E al contrario, tutte le distruzioni e le cadute dei figli di Israele è soltanto come una conseguenza del fatto che hanno lasciato, abbandonato la parte interiore della Torah, hanno abbassato il suo significato fino ai livelli più bassi che ci sono. E l'hanno fatta diventare come una cosa che proprio non ce n'è un bisogno. Bravo, cioè c'è una causa del perché il mondo soffre, perché Israele soffre, perché hanno lasciato, hanno abbandonato la parte interna della Torah che fa chiamare la luce nel nostro mondo, che si costruisce in maniera corretta nel processo, sia nel bene o nel male, deve accadere comunque quei processi. Domande? Non c'è. Bene. Ah, c'è. Bene. Dudi, si è iniziato dal fatto che bisogna riscrivere questi testi. Come? Rav, non lo so come, ma voglio che ognuno di voi si impegni letteralmente, non oggi, durante la settimana, non ha importanza, però che sedetevi e impegnatevi, cercate di riscrivere correttamente questo, che sia comprensibile per ogni persona, né interna, né esterna, né nazione di Israele, né nazione del mondo, niente. Che sia chiaro e semplice per tutti, perché qua noi ce ne occupiamo della faccenda più importante che c'è. Questo è il centro del bene e del male per tutto il mondo, per noi, per le anime, per il creatore, per le nazioni, qualunque cosa non vai a dire. Adesso ci stiamo avvicinando al punto della verità, tutto il mondo. Sì. Io non è che parlo di voi, continua Rav, di ciò che fate voi, le scritture. Adesso ci sono tanti articoli che parlano di questo. Dudi, io vorrei sapere come c'è la nazione di Israele, l'importanza della grandezza, dell'importanza di Israele e studio dello Zohar. Rav, sì, certo, ma come si fa per il pubblico allora? Rav, sì, certo, io ho detto così, che, ma che loro devono studiare il libro dello Zohar? Dice Dudi. Rav, lui parla del libro dello Zohar e parte interna della Torah e la Kabbalah. Dudi, e questo è obbligatorio, loro sono obbligati, Rav. Sono obbligati e doverosi, non so, per forza, non so come lo vuoi dire. Non c'è niente da nascondere qui. Ci troviamo in questa situazione quando o nel bene o nel male, direzione. Non dobbiamo nascondere. Vedi come lui scrive e non ha paura di scrivere. Dudi, ma la saggezza dell'unione, ipotizziamo che proprio la scienza della Kabbalah è... Bravo, non lo so cosa vuol dire scienza dell'unione, ci sono migliaia di diversi denominazioni, organizzazioni che se ne occupano dell'unione. Paga e unisciti. No, non è quello. Soltanto l'internalità della Torah. Andiamo avanti. Lettura testo. Punto Ein, 70. È scritto nel libro dello Zohar. Seguente. Alzatevi e svegliatevi in nome della Shekinah Santa, perché è vuoto il vostro cuore senza la saggezza e del conseguimento della saggezza, anche se si trova all'interno di voi. E come detto, la voce sua batterà nel cuore di tutti, di ognuno delle nazioni di Israele, e chiamando a pregare per innalzare dalla polvere la Shekinah Santa, l'anima generale di tutta la nazione di Israele. Però la Shekinah risponde: non c'è in me la forza di elevarmi dalla polvere, così come tutti gli animali che masticano l'erba, cioè adempiere ai precetti senza nessuna ragione, così come gli animali. E tutto ciò che loro fanno, fanno soltanto in nome loro, per loro stessi. Di nuovo, tutto ciò che fanno, lo fanno per loro stessi. Con altre parole, adempimento di Torah e precetti, loro non hanno l'intenzione di portare gioia al Creatore. Soltanto per loro stessi adempiono i precetti. E anche i migliori di loro, coloro che passano il tempo nello studio della Torah, lo fanno soltanto per il guadagno del loro corpo, senza un'intenzione desiderata di dare piacere al Creatore. In questo caso è detto della generazione seguente che Ruach, lo spirito, se ne va via e non ritornerà mai più. Cioè, lo spirito di Moshiach necessario per la liberazione della nazione di Israele da tutte le sue sofferenze, per la salvezza completa, quando si medesimerà a ciò che è detto, si riempirà la terra di Israele con la conoscenza del Creatore. E questo spirito sparisce e non illumina più nel mondo. Guai a loro che considerano la causa che lo spirito di Mashiach va via, sparisce e non ritorna mai più, perché loro fanno la Torah secca, senza nessuna spezia di ragione e intelletto, in quanto si limitano soltanto nella parte di adempiere, di azioni, e non cercano di capire la scienza della Kabbalah, conoscerla e studiare i segreti della Torah ed il significato dei comandamenti. Guai a loro che chiamano con i loro atti amarezza, crudeltà, uccisioni, umilianza, rapine in tutto il mondo. Rav, sì. Questo è ciò che è scritto nello Zohar. Domande? Sì, Asaf. Cosa si fa qua nell'ultimo paragrafo? È uno stato veramente problematico. Bravo. Non ci fossero problemi, non si sarebbero neanche occupati di questo se non c'erano problemi. Il fatto che la situazione è problematica, sì, questo è vero, ma cosa fare? Correggiamo. Asaf, come iniziare questa cosa? Bravo, iniziamo a studiare di quanto questo asino, questo è messo su di noi, su nessun altro, perché non si svegliano. Se si svegliano, già dopo il nostro lavoro fatto. Però per ora noi dobbiamo agire, fare, svegliare gli altri e a noi stessi. Occuparsi della parte interna della Torah. Asaf, noi diciamo che non mettiamo ostacolo davanti al cieco. Se noi divulghiamo la scienza della verità, così, davanti al pubblico, non come unione, ma come Kabbalah, noi mettiamo l'ostacolo. Rav, cosa vuol dire? Asaf, se noi espandiamo, divulghiamo in internet largamente, in maniera tale che tutti quelli che studiano la Torah, soltanto nella parte di agire, di pratica, Rav, non capisco, Asaf, ma insomma, quelli che guardano soltanto, osservano Shabbat, cose così, Rav, e che cosa questo li ostacola di studiare la parte interna della Torah? Asaf, no, non li ostacola, ma soltanto abituati a fare solo quello. E del suo ambiente sostiene che lui deve fare solo quello che gli serve soltanto e basta. Noi non è che gli mettiamo un ostacolo davanti a loro, Rav. No, noi non mettiamo ostacoli davanti a nessuno. Gli ostacoli sono davanti a noi, molto grandi, sono dei precipizi. E noi dobbiamo capire quello che dice la parte interna della Torah, che noi già abbiamo visto questi 70 anni fa come è accaduto. Allora facciamo che siamo più seri, più maturi di vedere quello che accade. Asaf, alla fine dei conti dipende sempre dalla nostra unione e basta? Rav, sì? No, senza dubbio. Asaf, ma allora qui il posto della divulgazione dov'è? Rav, divulgare, tu non è che devi divulgare quella parte della nazione che inizialmente contrasta questa cosa. Così li hanno educati a loro. Questa è l'educazione che l'abbiamo avuta nell'esilio. Però riguardante la Kabbalah, in accordo ai kabbalisti, noi già siamo usciti via dall'esilio, ancora nel periodo di Ari, il grande Ari. Lui ha rivelato che l'esilio è finito, cioè spirituale. E adesso dobbiamo occuparcene della scienza della Kabbalah, perché questo è lo studio della salvezza. Ci porta la luce creatore alla sorgente, dal creatore, e la forza di dare, di d'azione, al di sopra di quella di ricevere, e ci fa portare via dall'esilio, da sotto il governo del desiderio egoistico in noi. Questo è già dai tempi di Ari in poi, tutti i cabalisti parlano di questo. Però è soltanto come potenzialità, come pensiero. Quando lo potremo fare in maniera pratica, la realizzazione è messa su di noi. Noi potevamo fare questo ancora prima della guerra mondiale? Prima del Olocausto? Non l'hanno fatto. E adesso invece vediamo che il mondo di nuovo si sta andando in quella direzione. e noi non abbiamo scelta, dobbiamo farla. Però tu non è che devi fare proprio tra quelle cerchie che si mantengono soltanto della Torah esterna. Loro non vogliono la scienza della Kabbalah, loro sono contro la divulgazione della scienza della Kabbalah, perché loro per ora pensano che noi stiamo ancora nell'esilio e non bisogna divulgare. La puoi sentire questa cosa anche dalle persone, diciamo i laici, non religiosi per forza. E piano piano dobbiamo buttare giù questo stereotipo, rompere queste immagini. Perché? Perché è pericolosa per tutti noi. E non abbiamo scelta cercare di divulgare quello che scrive lui qua. E non c'è neanche tanto da spiegare, è tanto chiaro qui di pensare soltanto di come noi divulghiamo, specialmente in quest'anno, perché questo anno è molto speciale. Avanti? Noi finiamo e poi se avremo domande risponderemo ad alcune domande. Non vedo qua domande chissà che. Dai, avanti. Lettura testo, 71, Ein Aleph. Ed è detto come la tempesta che colui che studia la Torah esterna disprezza la parte interiore della Torah. Era, si rapporta con lei così come se non ci fosse nessuna necessità, dedicando a lei pochissimo tempo di studio, come i ciechi che sbattono addosso al muro, rinforzando così la parte esterna, e cioè che vanno soltanto nel guadagno del corpo. Così anche con ciò che riguarda la parte esterna della Torah, coloro che non la considerano la parte interiore, come con le sue azioni, allora fa portare al fatto che tutto ciò che si rapporta alla parte esterna si rinforza riguardante la parte sua interna, e come la parte esterna della nazione di Israele, e cioè le nazioni del mondo in lui, si rinforza e disprezzano la parte interna di Israele, i saggi della Torah. 2. Così la parte esterna delle nazioni del mondo che richiamano la distruzione si rinforzano ed annullano la parte interna, proprio i giusti delle nazioni del mondo. 3. Anche la parte esterna di tutto il mondo, sono le nazioni del mondo, se si rinforzano e annullano i figli di Israele, che sono la parte interna del mondo. Ed in questa generazione tutti i distruttori delle nazioni del mondo alzano la testa e principalmente desiderano la distruzione dei figli di Israele. Così come è detto in Talmud, tutte le sofferenze vengono nel mondo soltanto per conto di Israele. Con altre parole, così come detto nella correzione Tikkunei Azor, loro richiamano con i loro atti crudeltà, fame, umiliazione, uccisione e rapine in tutto il mondo. Ma dopo i nostri peccati siamo diventati testimoni di tutto ciò che fu detto nel libro dello Zohar. Anzi, di più, la punizione riguarda per prima cosa i migliori di noi. Così come hanno detto i saggi, sempre si inizia dai giusti. E da tutto il colore della Torah che fu in Israele o Polonia o Lituania non c'è rimasto niente, tranne le rimanenze povere in nostro paese. E adesso soltanto su di noi, su queste rimanenze, è poggiato questo compito di correggere questa deformazione. E se ognuno di noi, rimanenze del passato, accetterà su di sé con tutta l'anima e la ragione, anima e mente, di elevare la parte interiore da oggi in poi e darle il posto adatto, meritevole, in corrispondenza al suo vero significato riguardante la parte esterna della Torah, allora ognuno di noi meriterà di rinforzare la parte interna, e cioè la qualità di Israele in sé, dentro. E questa sarà la prevalenza della propria anima al di sopra della parte esterna, le nazioni del mondo, che è in lui, che è una necessità del corpo. E questa forza si manifesterà anche in tutta la nazione di Israele, in tal maniera che le nazioni del mondo che sono in noi consapevolizzeranno e conosceranno l'importanza, la grandezza dei grandi di Israele su di loro, e li ascolteranno li sentiranno e adempiranno. E allora la parte interna delle nazioni del mondo, i giusti delle nazioni del mondo, si rinforzeranno e conquisteranno la parte esterna, i distruttori del mondo. La parte interna del mondo, Israele, si eleverà in tutta la sua grandezza ed importanza di fronte alla parte esterna del mondo, le nazioni del mondo. E allora tutte le nazioni del mondo consapevolizzeranno e accetteranno l'importanza di Israele su di loro e si adempierà ciò che è scritto e prenderanno le nazioni del mondo, l'Israele, e lo porteranno al posto, alla casa di Israele, che sarà accettato e nell'eredità della terra di Israele, così come detto, porteranno i figli e le figlie tue sulle spalle. E si adempierà ciò che predice lo Zohar. La forza di questo libro uscirà dalla misericordia del Creatore. E che sia per questo desiderio. Amen. Bravo. Domande? Iniziamo da destra verso sinistra. Come noi stabiliamo cosa è la parte interna della Torah? Bravo. La parte interna della Torah è tutto ciò che parla della correzione dell'anima. Cosa vuol dire correzione dell'anima? Bravo. Correzione dell'anima si chiama ottenere il desiderio di dare al di sopra del desiderio di ricevere. Si chiama correzione del corpo. Eyal. Ma ogni volta le definizioni sempre più meno comprensibili di prima. Bravo. Come spiegare questa cosa alle persone? Sì, dice Eyal. Bravo. In tal maniera che no, si ci trovi nel desiderio di ricevere piuttosto che dare. Spiegalo in maniera più comprensibile. Che ci sia in amore, unione, unità, reciprocità fra di noi. Eyal. Ma riguardante il concetto amore per il prossimo, qual è il principio che fa differenza? Come la spieghiamo noi o come si rapportano le altre persone? Anche quelli che studiano la Torah e sostengono che loro hanno amore per il prossimo. Qual è la differenza qui? Come stabiliamo l'amore per il prossimo noi? Bravo, l'amore per il prossimo, non so chi la definisce. Certo, tutti la possono dire che loro hanno amore per il prossimo, ma l'amore per il prossimo è quando noi ci uniamo nelle decine, così come ci dice la scienza della Kabbalah, nelle decine. E nelle decine noi annulliamo ognuno il suo ego per unirsi insieme come un uomo con un solo cuore, finché non scopriremo la forza superiore nei rapporti fra di noi. E ultima domanda. Questo concetto di dar piacere alle creature, dar piacere alle creature, far godere le creature, dove sta qua il prossimo nel dar piacere alle creature e al creatore? Bravo. Perché in misura in cui io do agli amici, io sento, proveniente da questa dazione, che ci uniamo tutti in una dazione comune e con questo do piacere alla forza superiore che si rivela in accordo alla somiglianza delle qualità in questo tipo di attitudini fra di noi. Eyal, ma l'intenzione all'inizio, quando noi ci uniamo per dar piacere a me o in realtà al prossimo? Perché io faccio questa azione? Rav, il prossimo si intende dire la decina, se parliamo così, se noi parliamo della correzione dell'anima, solo nella decina. Nella decina poi si va a scoprire che là si unisce tutto il mondo. Eyal, per unire la decina, per dar piacere al Creatore, così come diciamo noi, questo non fa annullare l'azione che veramente io voglio fare del bene al prossimo? Bravo. Sì, proprio con questo tu fai del bene al prossimo. Non altre azioni. Nessun'altra. Se tu non agisci attraverso la decina verso il Creatore, attraverso dal Creatore verso la decina, allora e non ti viene indietro, allora non significa che tu adempi. Che non adempi azioni di dazione. In questa maniera arriva la forza del bene nel mondo. Avi, domanda: se c'è qualche cosa che influenza la realtà così come noi abbiamo scritto, letto, se non ce ne occupiamo della correzione dell'alto, allora tutti questi malfattori, distruttori. Rav, qual è la domanda? Avi, domanda: se c'è qualcos'altro? Rav, non c'è nient'altro, o così o così. Siamo arrivati a un tal stato. che se ci si occupa soltanto dell'esternalità non aiuta, anzi addirittura peggiora. Se invece si occupa della internalità ed esternalità, o soltanto internalità, questo è ciò che fa investire. Ah, ma fino alla distruzione? Sì, c'era, fino alla distruzione, così come è anche scritto, come è già avvenuto. Con le proprie mani noi stessi abbiamo fatto richiamare queste azioni. Altro lì in fondo, Mushi. Se lei vede, può descrivere come la nazione può studiare lo Zohar, almeno prima parte. Non bravo. Ascoltare un po' come i pezzi di Salmi, che differenza fa? Come? Non fa differenza, ma se c'è un gruppo nella nazione che studieranno questo più internamente, più corretto, così nei cerchi, non soltanto nella nazione, in tutto il mondo, ci si arriverà a una situazione quando sempre di più ci si collega e loro potranno attrarre la luce creatore nella sorgente attraverso la loro unione, grazie al fatto che con il loro studio, anche ascoltando, anche senza che capiscono quello che, di che cosa si parla, anche nella sua lingua, comunque fa attrarre la luce che ritorna alla sorgente, loro così portano alla correzione. Neanche noi sappiamo come avviene la correzione, non sappiamo. Da dove all'improvviso si esce fuori il fatto che sento che in me cambia qualche cosa, che posso dire proprio per questo, ho studiato questo, questo, quest'altro? No? Sì? Mushi. Ma nella decina lei vede che la gente starà nelle decine? Rav, io penso che in conclusione io non posso dire che tutta l'umanità, però una parte sua certamente si unirà nelle decine, una parte che riguarda la testa del Parzuf, Rosh. Invece il gufo del Parzuf avranno una connessione però diversa. Anche questa sarà una specie di decina, però non con quella forza di unione come noi. Ma la formazione di decina deve essere in accordo alla struttura di Adam Rishon. Mushi, lei considera che è importante, per esempio, aprire dei corsi per far studiare i corsi, far fare dei corsi? Bravo, io penso che dobbiamo fare dei corsi del libro dello Zohar per le masse, in maniera tale che la gente stia così proprio nei cerchi ed imparare come leggere lo Zohar, perché, come mai, spiegarle a loro tutte queste cose. Tu sullo sfondo dello Zohar puoi spiegare tutta la scienza della Kabbalah. Mushi, un'introduzione o altro? Bravo. Sì, introduzione, però è abbastanza pesante l'introduzione. In maniera così, con lo Zohar. Zohar per tutti, penso che il giusto approccio non è scienza della Kabbalah. Lo Zohar è come una sgulà, un mezzo magico, e quindi conviene. Mushi, lei considera che è già arrivato il tempo? Rav, sì, io penso di sì. Bisogna soltanto di strutturare questo corso. Qual è l'attitudine, l'approccio, come deve essere, come organizzare, sistemare tutte queste cose. Io penso che l'utilità ci sarà sicuramente. Questo può realizzarsi. Presupponiamo che noi ci siamo riusciti a passare alla gente che a loro serve le parole di Baal HaSulam, studiare lo Zohar, parte interna della Torah. Però in maniera naturale io mi incontro con le persone che sono d'accordo con Baal HaSulam, anche sono pronti a leggere i suoi lavori. Però loro dicono: voi chi siete? Non siamo autorità per loro. Rav, sì, certo. Domanda, quindi non è importante, cioè è importante che loro studiano, non è importante che le portiamo noi, Rav. Che studiano o che non studiano, che leggano in qualche maniera come saranno connessi, una volta, non so, alla settimana. 15 minuti. Non lo so, durante il viaggio verso il lavoro. Ascoltano nella macchina, non ha importanza in che maniera, la cosa importante è che c'è una connessione e questo già fa funzionare a continuare la luce ai desideri più piccoli di ricevere. Domanda, anche senza connessione con noi, Rav? Sì, certo, anche senza connessione con noi. Che connessione con noi, sì o no? Infatti io di questo volevo domandare, Rav, non è che tu li fichi dentro il libro dello Zohar, noi dobbiamo comporre di questa cosa una specie di attitudine di darla in maniera corretta. Moshe, lui dice che quelli che studiano la parte interna della Torah, però non abbastanza tempo, loro portano alla distruzione. Rav. Si cerca di fare quanto si può, certo, ognuno può migliorare. Io cerco, chiedo quello che lui dice qua, non delle nazioni del mondo, ma per me, io posso la stessa cosa vedere nella decina? Rav, tutto, tutto. Bisogna tradurre proprio, letteralmente proprio, parola a parola, non soltanto per una persona. Come noi superiamo l'attitudine delle persone di aver paura verso la lettura dello Zohar? Rav, dirgli a lui, almeno tra i detti, non so, che la devi fare questo perché starà bene. Almeno così, una specie di mezzo magico che sarà bene. Sgulà. Il fatto che la gente ha paura, che loro respingono questo, non è che lì si passa come eredità. È all'interno della natura che del desiderio di ricevere ha paura, trascura, disprezza. È il nostro ego che non vuole accettare queste cose. Non le vuole. Talmente tanto con le masse sarà più facile. Quando si dice fai così, 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 e avrai il mondo a venire. Domanda. Ma aver paura, io faccio un esempio. Per esempio, io sono stato in una famiglia al nord, ho iniziato a leggere lo Zohar e mi hanno detto, chiedo scusa, ma smettila. Io gli ho mostrato, guardate che nella nostra generazione da 5 anni si può già studiare lo Zohar. In qualche maniera lì sono stati d'accordo. Se sono stati d'accordo, allora già va bene. Noi dobbiamo capire che questo lavoro è molto importante, molto grande, con grande pazienza. Un altro anno ancora. Può darsi anche una generazione in più ancora. Però deve avvenire, deve succedere. Altrimenti non si arriva alla completa correzione. Ci sarà comunque, però la domanda è seguente. O per la via della sofferenza completa o per la via corta, breve e bella. Quella è la differenza, tutta qui la differenza. Noi dobbiamo, dal desiderio generale di dare, e questo è piacevole al creatore, noi anche dobbiamo dare alle persone. Come fai a nascondere da loro questo? Anche se tu vedi un malato che non vuole accettare il medicinale, per lui quella cosa è salvezza della sua vita. Quindi tu che fai? Cerchi in mezzo di tutti furbizie e cose, scogiti delle cose per dargli quel medicinale, per metterlo dentro. Domanda. Simeon, come si diceva che bisogna semplificare il messaggio e passarglielo. Noi abbiamo preparato anche un'animazione. Misha Garnapolsky insieme abbiamo fatto Ariel Elkhananov. Possiamo anche mostrare, si può mostrare, 3 minuti occupa, non di più. Si può? Vabbè, dai, sperimentiamo. La guerra che avviene oggi non è esercito, il nostro esercito è il più grande al mondo e ormai non sappiamo più le vittorie. La guerra mondiale è una guerra ideologica e qui noi subiamo sempre sconfitta. Non siamo più stupidi delle altre nazioni, ma allora come mai che ogni volta si chiarisce che il parere comune è contro di noi? Perché tutto ciò che noi chiediamo non è altro che un paese democratico, una buona vicinanza con gli altri, ma loro non ci permettono di essere così. E loro non permetteranno. E ci sono tante cause di questo, perché in maniera profonda loro hanno creduto che noi stessi abbiamo detto a loro, noi siamo la nazione prescelta. Allora noi abbiamo spiegato, non a loro, ma a noi stessi. In che consiste la nostra essere prescelti? E loro hanno un parere. I religiosi hanno un altro parere, gli altri con la Torah, i laici con un altro, ma queste cose al mondo non interessa? Perché? Perché tutto questo non è assolutamente corretto. Noi veramente siamo una nazione speciale, però la nostra specificità consiste nel fatto che proviene da un altro posto. Ciò che ci unisce insieme non è la nostra lingua o la tradizione. A noi ci unisce insieme l'idea. la legge dell'unione fra di noi e di tutte le creature. Si può dire che questa è la legge del creatore, legge della natura, perché in ebraico Elohim e Teva sono uguali. Quello che è odioso per te non fare al tuo amico, prima legge. Chi l'ha detto era Abramo, 3500 anni fa, nella Babilonia. Chi è andato dietro a lui? Lui è diventato nazione di Israele. Oppure Ivri, dalla parola Ever, oltrepassare. E hanno passato questa generazione in generazione finché non si è indebolito piano piano. Sono stati esiliati in tutto il mondo, mandati e sparsi in giro per il mondo, ma la base delle connessioni non si poteva più realizzare. La nostra nei geni che ce l'abbiamo, e dopo 5.000 anni che siamo tornati nella nostra terra, dobbiamo rinforzare la nostra unicità, questa è la nostra specificità, niente di più. Calma, pace in tutto il mondo dipende soltanto dell'esempio che c'è nell'armonia tra le persone, l'esempio che è messo in noi, anche se per ora noi siamo sordi a questo. Non potremo comunque cambiare il parere del mondo per noi e non potremo evitare in maniera inconsapevole e svegliare e premere quelli da quale dipende la loro felicità. E questo accadrà finché non capiremo la nostra essenza, del nostro ruolo, e non la realizziamo. E la chiave della felicità di tutto il mondo sta nelle nostre mani, dipende tutto da noi, così come è scritto nella Torah. E così in questo consiste il nostro destino, di portare la luce al mondo, di portare fratellanza che curerà l'odio verso di noi e smetterà tutte le guerre. Simeon, la seconda parte, la parte interna, non è ancora pronta del tutto, non l'hanno tradotta ancora da ebraico. Va bene, bisogna fare di più di queste e di impegnarsi.
Sheila.
Domanda quale? Oggi abbiamo Yeshivat Haverim mondiale, ci sono alcuni dei nostri amici che si preparano a questo già qualche giorno. E qual è la preparazione interiore? Deve essere tutto il giorno per poterci collegare con quei punti nel cuore che parleranno per avere la carica spirituale. Bravo. Io non mi devo intromettere in questo, voi dovete pensare e capire cosa è importante e di quello parleremo. È sufficiente uno dei due punti, però questa è la cosa più importante. Voi dovete controllare letteralmente, spaccarvi la testa e cuore, che tutto ciò che c'è all'interno nella ragione e cuore, quello è più importante, ed in accordo a questo si costruisce l'assemblea degli amici. Va bene? Quindi buona fortuna e messimà, compito. Oggi al turno era con noi New York, terza decina, Ucraina, Krapivnitsky, decina di Russia del Sud, numero 2, Olanda e sesta di Petah Tikva. Adesso da New York, compito del giorno. Ok, friends. Allora, amici, noi oggi raccogliamo i nostri zaini per andare via dall'Egitto. Prepariamo le valigie per uscire via. Ragioniamo e lavoriamo come usciamo dall'Egitto e come ci avviciniamo agli amici per convincerli di andare via insieme, fuori dall'Egitto. Ogni amico di nuovo riscrive dal 66 fino al 69 punto di introduzione del libro dello Zohar. Di nuovo, come ci prepariamo per uscire via dall'Egitto? Portiamo la Shavat Haverim, le convinzioni di come uscire via dall'Egitto. Questo compito è per tutta la settimana, di scrivere i punti correttamente del libro dello Zohar, dal 66 al 69. Annunci, Yeshivat HaHaverim, oggi 18.45 invitiamo a tutti quanti al clima mondiale ad unirsi e di stare insieme all'assemblea di tutti. Grazie ai spettatori, buona giornata. Tutto il mondo è una sola famiglia. Congresso mondiale, cari amici, noi invitiamo a tutti al congresso mondiale che sarà dal 20 al 22 febbraio a Tel Aviv. Le iscrizioni si stanno finendo dopo una settimana, vi invitiamo a iscrivervi. Informazioni al numero di telefono sulla pressione oppure sul sito k.co.el. Adesso passiamo a un clip breve. Adesso bisogna crescere. Adesso sei nato, bisogna crescere. Imparare, studiare, andare a scuola, combattere carriera, guadagnare soldi, aver successo. E poi? E poi ritornare alla routine. Che? Non c'è nessuna domanda? Ci sono delle risposte. Il 20-22 febbraio. Tutte le risposte di una serata. L'equipe delle decine di Clima Mondiale invita a scrivere al congress.ten@gmail e vi aiutiamo con le decine, ad avere una decina. Grazie e buona giornata.
יוצא הרחוב, מתערבב בתוך כולם. מי צריך את מי יותר, אני או העולם? כי we are, you should come along. With one voice, we can spread this song. Bring down the walls, you know. Together we cannot be wrong. Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я. Here we are, you should come along. With one voice we can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together we dijimos a un deseo por la unión. Todas las puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos hasta la eternidad.